Noi proseguiamo nella nostra riflessione, lettura e riflessioni sul Vangelo di Luca, e siamo arrivati al capitolo 12. Ho dato un titolo a questo capitolo, non è sempre facile perché i capitoli sono piuttosto lunghi con dei argomenti diversi, ma ho dato un titolo che può racchiudere un po' tutto quello che è presente in questo capitolo. Temere per essere fedeli. Nel capitolo precedente, se vi ricordate, Gesù soddisfa la richiesta dei discepoli di insegnare a pregare. Signore, insegnaci a pregare. E abbiamo visto che Gesù lo fa e insegna quello che chiamiamo il Padre nostro. Siamo abituati a pensare, un pensiero così proprio buttato lì, siamo abituati a pensare che la preghiera sia, deve essere per forza qualche cosa che nasce spontaneo dal nostro cuore. Se non è spontaneo non è vera preghiera. Ma la Bibbia mi sembra che ti dica qualcos'altro. Se i discepoli chiedono a Gesù di insegnare a pregare, non erano dei pagani, erano degli ebrei abituati a pregare. Significa che, secondo l'insegnamento di Gesù, secondo anche l'insegnamento che Gesù ha dato, ha soddisfatto la loro richiesta con il Padre nostro, la preghiera deve essere insegnata e deve seguire anche delle direttive ben precise. Quindi la preghiera ha delle direttive da seguire. L'aspetto più importante che abbiamo rilevato della preghiera è Padre nostro, no? Quindi è quello di vedere che possiamo rivolgerci a Dio come Padre. È bello questo, molto bello questo pensiero. Ma questo indica anche il fatto che possiamo rivolgerci a Dio come Padre, indica anche quale debba essere il contenuto della preghiera, lo status della preghiera, che è quella di colloquio familiare tra il figlio e il padre. Il considerare Dio come Padre, l'abbiamo già sottolineato l'altra volta, non deve farci perdere di vista che Lui è nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli. Rimane perciò la sostanziale differenza tra noi e Lui, tra la sua essenza e la nostra, tra la sua santità e il nostro stato di peccatori. Questa differenza sostanziale deve essere sempre in qualche modo tenuta presente quando ci rivolgiamo a Dio come Padre. L'affettuosità richiamata dal termine Padre non può rimuovere dal nostro cuore, dalla nostra mente, dalla nostra coscienza il timore che dobbiamo a Dio. No, di solito se diciamo Padre, perciò mettiamo proprio, lo scartiamo proprio la questione del timore di Dio. Dobbiamo rivolgerci a Lui che è il nostro papà. Questo è un principio base, appunto dicevo che la preghiera deve avere una sostanza, delle direttive. Questo è un principio base che non nasce spontaneo dal nostro cuore, quello del timore di Dio, che dobbiamo rivolgerci a Lui, sì come padre, pur mantenendo il timore che gli dobbiamo. Il brano che appunto farà parte della nostra, sarà oggetto della nostra riflessione di stamattina, parte proprio da qui, dal timore che dobbiamo a Dio. Spero abbiate letto il brano, capitolo 12, ma leggiamo qua e là qualche passo. Nel frattempo la gente si era riunita a migliaia, così da calpestarsi gli uni gli altri. Questo ci dà un'idea di quanta gente stava seguendo Gesù. Allora Gesù cominciò a dire, prima di tutto ai suoi discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Perciò tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, quello che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Ma voi, a voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma che oltre a questo non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Quindi c'è questo insegnamento che è proprio all'inizio del brano, quello del timore che dobbiamo a Dio. Bene? Dio è l'essere che dobbiamo temere. Il brano precedente, se vi ricordate, termina con una dura condanna di Gesù nei riguardi dei farisei per la loro ipocrisia. Ora Gesù torna sull'argomento dell'ipocrisia e vede questa come un lievito. Guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Perché il lievito? Quando l'ipocrisia diventa uno stile di vita, quando la finzione, il considerare più l'essere, più l'apparire che l'essere, diventa uno stile di vita, questo permea tutta l'esistenza come fa il lievito con la massa della pasta. È la nostra intera esistenza ne è qualche modo compromessa. Gesù avverte anche dell'inutilità della finzione. Ci avverte. È inutile che fingete. Non ci sarà niente che non sarà rivelato. Vedete, non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Ciò che noi siamo interiormente, sapete una cosa, fratelli e sorelle, ciò che noi siamo interiormente sarà conosciuto, ma non soltanto nell'aldilà, oggi, perché anche tra di noi, perché l'ipocrisia, miei cari, è ben visibile sul volto di chi la pratica. Non lo sa lui, ma è molto visibile l'ipocrisia sul volto dell'ipocrita. Ora, abbiamo visto nei versetti 4 e 7, Gesù apre il discorso sul timore. Due verità emergono in questo brano. Primo, dice, io e te valiamo di più di un passero. Gesù dà, Dio dà una valenza, un valore diverso alla nostra vita, piuttosto che un animale qualsiasi. Poi dice, dobbiamo temere chi ha una parola definitiva per noi, il valore dell'uomo. Dio nella sua parola afferma più volte che l'uomo ha un valore superiore a qualsiasi altra cosa creata. Questo non dovremmo mai dimenticarlo. Solo nell'uomo è impressa l'immagine di Dio che gli dà questo valore, che gli permette la relazione con Lui e lo rende idoneo anche all'eternità. Poi temere Dio perché Lui ha in mano il nostro destino eterno. Dice non temete chi può soltanto uccidervi. Quello che possono fare gli uomini al massimo possono ammazzarvi. Dio può fare di più, perciò temete Lui. Dio può anche, il suo giudizio può entrare anche in quella che è la vita eterna. C'è in Matteo, nella stessa frase riportata da Matteo, c'è un termine che rende più chiaro il pensiero. Dice, non temete, temete piuttosto. Qui in Luca non appare. che equivale a invece di. Non temete gli uomini, temete invece, e indica anche una situazione migliore per noi. Sembra che Gesù indichi la strada del timor di Dio per vincere la paura degli uomini. Soltanto chi ha veramente timor di Dio non avrà timore degli uomini. Nel momento in cui la paura di ciò che gli uomini possono farci, lì, se supera il timor di Dio, nascono dei guai. Ricordate Pietro, Pietro che nella sua spacconeria, Signore, io ti seguirò fino alla fine, Pietro, E infatti, nel momento in cui Pietro ha avuto paura degli uomini, gli è venuto meno il timor di Dio e ha rinnegato Gesù. Pietro ha rinnegato Gesù perché è venuto a meno il timor di Dio, perché il timore degli uomini ha superato il timor di Dio. Le lacrime di Pietro però, io dovevo andare avanti, ma sì, le lacrime di Pietro però ci dicono una cosa molto bella, che la sua è stata una momentanea caduta, non una presa di posizione definitiva come quello che prospetta anche Gesù qui, una momentanea caduta. Credo che questa forma di rinnegamento, che non è semplicemente una momentanea caduta, ma una presa di posizione chiara nei confronti di Cristo, è in qualche modo la bestemmia che non sarà perdonata, di cui ci parla proprio in questo brano. Ho già affrontato, il discorso è molto più ampio di quello che sto dicendo adesso per quanto riguarda la bestemmia contro lo Spirito Santo, ma ho già affrontato il problema, il tema in altre occasioni, e chi vuole saperne di più mi contatti. Comunque l'idea è questa. Per rimanere fedeli a Dio, per non rinnegare Cristo con le parole, con gli atti, soprattutto con gli atti spesso, è indispensabile il timore di Dio. Se viene meno questo, noi arriveremo a avere più paura degli uomini, di conseguenza di rinnegare Cristo con le parole o con gli atti. E ancora, temere Dio per vincere l'avarizia e l'ansietà, versetto 13. Possiamo cominciare dal versetto 15. Poi disse loro, state attenti, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E poi racconta questa parabola di questo uomo che ha fatto un ampio raccolto, probabilmente non era stato un anno di siccità, quindi un ampio raccolto, l'unica cosa che ha saputo dire dopo questo ampio raccolto, facciamo altri granai per mettere tutto il raccolto. E al versetto 19, dopo aver fatto questo, dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte tutto quanto ti sarà tolto. Nei versetti, questo brano, che non leggeremo tutto per brevità, Gesù affronta il tema di come il credente deve rapportarsi alle cose. Il denaro in modo particolare. Il senso del discorso di Gesù, miei cari, è questo. Dico subito, sarà molto probabile che il discorso così radicale di Gesù ci entri da un orecchio e esca dall'altro. Passerà sulle nostre teste, senza che veramente ci ragioniamo sopra. Il senso del discorso di Gesù è questo. Chi pone la sua felicità sui beni ammassati è un poveraccio. Perché? nella preoccupazione di ammassare i beni non li gode, perché chi ammassa i beni non li gode. Ho conosciuto delle persone che ne avevano di beni, ma non li godevano perché erano lì, devono essere ammassati. Se i beni non li godi, non li possiedi, non li hai. Non conosco persone più infelici e ansiose degli avari. Il loro cuore, i loro affetti, i loro interessi sono tutti dedicati a ciò che è passeggero, ciò che passa. Per accumularli non li gode in questa vita, come dicevo, e non li gode neanche nell'altra vita, perché non può portarseli dietro. Questo è un po' il discorso di Gesù, in quella vita che conta davvero. Non può, può godere questi beni. State attenti, dice Gesù, anche a voi. Siamo pochi stamattina, ma Gesù ci rivolge alla stessa frase. State attenti, guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che ha la vita. La vita. Che cosa intende, dice Gesù? Non è quello che tu possiedi che ti dà la vita. Non credo che con queste parole Gesù si riferisca alla vita futura. No. Credo che si riferisca proprio a questa vita, al presente. L'avarizia, la ricerca costante e assillante dell'accumulo, di dare alla propria vita una stabilità basata sul possesso, impedisce alle persone di vivere. Non vivono. Di godere questa vita nelle sue piccole cose. L'avaro non conosce la gioia del dare. L'avaro non conosce neanche la gioia dell'avere. Perché non ha. La soddisfazione del fare del bene è sconosciuta. L'avaro fa questo tipo di discorso, abbiamo visto, no? Dirò all'anima mia, anima, godi, ah, c'è tanta roba bella, c'è una bella casa, una bella macchina, un bel conto in banca, ah, finalmente. Ma la sua anima, sapete cosa gli risponde? Lui dice all'anima, stai tranquilla, stai serena, godi, e la sua anima gli risponde, io per essere felice ho bisogno di altro, ho bisogno di un altro tipo di ricchezza. Quale tipo di ricchezza? Gesù lo dice. Quello che accumula non è ricco davanti a Dio. Ecco la ricchezza che Gesù prospetta. Ma come diventare ricchi in Dio? Come possiamo diventare ricchi in Dio? Lo so, sono parole che non riusciamo veramente a digerire bene. Volete diventare ricchi davanti a Dio? Vendete i vostri beni, dateli in elemosina. Fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove il ladro non si avvicina e tignola non rode, perché dove il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore. Vedete, in questo modo si diventa ricchi in Dio. Si parla tanto di riforma, no? E forse ci dimentichiamo qualche volta che i primi moti di riforma, i primi movimenti di riforma sono partiti proprio da questo versetto. Francesco d'Assisi, Pietro Valdo e altri. Il ritorno alla povertà era per Francesco, per Pietro Valdo, la condizione sine qua non, ossia la condizione necessaria per vivere il Vangelo. Hanno fatto bene? Hanno esagerato? Hanno esagerato prendendo la lettera alle parole di Gesù? La pubblicità televisiva è piuttosto stupida, no? Ma c'è una che mi piace in modo particolare, perché mette in luce un aspetto della vita che, sul quale ho sempre riflettuto bene. Comunica una grande verità. Dice: la felicità a 360 gradi è quella che tu vedi riflessa anche nel volto degli altri. I beni per essere goduti pienamente, per farli nostri. Qualcuno ha detto questo pensiero, che per fare nostri i beni dobbiamo condividerli. E in quel momento che li condividiamo diventano nostri. E in quel momento che noi vedremo la felicità anche sul volto degli altri, ecco la felicità a 360 gradi. Io credo che tutto questo, riportandomi a Francesco e Pietro Valdo, la domanda: hanno fatto bene a prendere la lettera le parole di Gesù? Io credo che sia una questione di priorità. Quale priorità è presente nel tuo cuore? Dare alla tua vita una stabilità economica e il resto viene dopo? Risuonano forti le parole di Gesù: cercate prima, cercate piuttosto il regno e queste cose vi saranno sopraggiunte. L'avverbio piuttosto è significativo. È meglio, è molto meglio per te. Gesù, vedete, non ti vuole fare povero, Gesù vuole farti ricco, ma di un altro tipo di ricchezza, di quella che ricchezza che prevede che i nostri beni non siano accumulati per noi, che prevede che condividiamo questi beni e nel condividere facciamo del bene agli altri, comunichiamo gioia agli altri. Questa è la vera ricchezza che è prospetta Gesù. Fate così, cercate piuttosto, è meglio. Meglio, molto meglio per te dare la priorità. Cercate prima il regno di Dio e le altre cose gli saranno sopraggiunte. Quel prima indica una chiara priorità. La nostra vita spesa per il regno di Dio. Le altre cose vengono. Le altre cose saranno provvedute, dice, dal vostro Padre, che sa prendersi cura di voi. Stamattina ci siamo soffermati sulla croce e tutto quanto. Mentre parlavo di questo c'era un versetto che ritornava continuamente: colui che vi ha dato, che ha dato il suo figlio, come non vi donerà anche le altre cose con lui? Questo è avere la croce come riferimento, anche il fatto di prendere la croce come prioritario. Il timore di Dio in senso biblico comprende anche questo tipo di fiducia in Dio. Dio sarà capace. Questo tipo di ansietà: devo guadagnare perché altrimenti chissà cosa può succedermi, devo accumulare perché altrimenti chissà cosa può succedermi, è combattuta insieme all'avarizia dalla giusta priorità che noi daremo alle scelte della nostra vita. Non è facile, lo so, non è facile per nessuno, lo so per esperienza. Non è facile scegliere la precarietà, non è facile, è difficile, va contro i nostri sentimenti, va contro i nostri impulsi scegliere la precarietà. Ma una volta fatto questa scelta, e ci siamo messi nelle mani di Dio, si può veramente sperimentare la fedeltà di Dio. Un'altra cosa che troviamo: temere per essere pronti, i vostri fianchi siano cinti, le vostre lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze per aprirgli appena raggiungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti e li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Se giungerà la seconda, la terza vigilia, vi troverà così, beati voi. Sappiate questo, che se il padrone di casa conoscesse a che ora viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Gesù ora parla del suo ritorno e di quale deve essere il nostro atteggiamento nell'attesa. Si parla spessissimo dell'essere pronti al ritorno di Gesù, o anche per il giorno in cui lasceremo questa terra, perché è equivalente, equivalente. Gesù paragona il suo ritorno all'arrivo di un ladro. Tutti noi abbiamo in casa misure antiladro. Nessuno di noi non c'ha la serratura di quelle buone, no? Perché? Perché sappiamo che i ladri ci sono e sono operativi, non vanno mai in vacanza. Anzi, lavorano di più quando noi andiamo in vacanza. La realtà della loro presenza ci spinge a spendere il denaro per prevedere a questa simpatica attività. Vedete, il ladro ci costa soldi anche se non viene a visitarci in casa. Ci è costato la serratura, la porta, magari ci costa. Abbiamo avuto caldo quest'estate, meno male che adesso è arrivata Poppea che ha buttato via tutti gli altri, ci ha rinfrescato un po' l'aria. Ma sapete, il caldo l'abbiamo sofferto più di più anche a causa dei ladri. Perché se avessimo avuto la possibilità di tenere le finestre aperte, spalancate, anche di notte, avremmo sofferto meno il caldo, ma il caldo l'abbiamo sofferto anche per causa loro. Tutto sarebbe più semplice se conoscessimo il momento in cui il ladro si fa visita. Il ladro, prima di venire: signor Di Gamonti, domani notte verso le 2, 2:30 io verrò a farle visita. Se non c'è questo avviso non può venire. Sarebbe più semplice. Allora non ci sarebbe bisogno di avere porte antiladro, niente, no? Sarebbe più semplice. Ma non lo sappiamo. Ogni momento può essere quello giusto. Magari anche che siamo qui, c'è qualcuno che ci sta visitando la casa. Ogni momento può essere quello giusto. Come ogni momento può essere giusto, quello giusto per il ritorno del Signore. Già la Chiesa al tempo degli Apostoli riteneva che il suo ritorno fosse imminente. Beato quel servo che quando il Signore torna lo troverà operativo. Altra sorte invece attende chi non è così, chi non si cura di osservare le sue parole. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse, eccetera. Credo che anche queste parole di solito le releghiamo in un cantuccino, ma sì, dai, vabbè. Ma andiamo alla fine, l'ultimo brano, perché il tempo passa. Io sono venuto ad accendere un fuoco sulla terra. E che mi resta da desiderare che sia già acceso? Voi pensate che sono venuto a portare pace sulla terra? No! Io vi dico piuttosto divisione, perché d'ora in avanti, se vi sono 5 persone in una casa, saranno divise 3 contro 2, 2 contro 3. Saranno divisi il padre contro il figlio contro il padre, la madre contro la figlia contro la madre, la suocera contro la nuora. Beh, quello è di solito è così, e la nuora contro la suocera. Oggi si rifiuta l'idea di verità, con la V maiuscola, perché questa verità divide. La verità reclama il diritto di essere sola. Quando ricordiamo i cinque sola della Riforma, i cinque sola che sono i pilastri della fede riformata, affermiamo che anche la verità deve rimanere sola. Se c'è un solo Dio, significa che gli altri presunti dei non esistono. Se affermiamo che c'è un solo Salvatore, noi sottintendiamo che gli altri salvatori non possono salvare. Gesù questo lo sapeva, per questo motivo si rallegra che il fuoco è già acceso. Nel senso che significa che qualcuno ha già accettato l'idea di una sola verità, che anche quella verità che si porta a Dio. Tutti i cristiani che vivono nelle parti del mondo che rifiutano Cristo conoscono bene queste parole di Gesù, di questo fuoco acceso, come lo conoscevano appunto i primi cristiani perseguitati e uccisi. Che cosa ha comunicato, che cosa comunica a questi cristiani questa forza di stare lì nonostante questo? Temono Dio, hanno timore di Dio più che degli uomini. Abbiamo visto anche dei filmati recentemente per quanto riguarda la situazione, paesi dove c'è la persecuzione. Quelle persone sono lì, temono Dio. E non temono quello che possono fare gli uomini, perché non è definitivo, non è definitivo. Quindi il timore di Dio è l'unica strada per mantenersi fedeli a Dio. Il timore di Dio è l'unica strada per non rinnegare Cristo. Il timore di Dio è l'unica strada per dare il giusto valore alle cose. Il timore di Dio è veramente l'unica strada per la nostra fedeltà.